cultura che non ti aspetti.
Ciliegi, animazione, dink, gink e altri strani acronimi dagli Stati Uniti oggi nella puntata di K di Pasquetta. In compagnia di Marco Pagani, è un piacere essere con voi, sono le 17 in punto proprio in questo istante. Come vi dicevo, parliamo di un po' di tutto. In realtà tra poco ci spostiamo in Germania per con la nostra corrispondente Cristina Giordano raccontare l'uso di deepfake come forma di abuso. C'è una questione molto calda che sta scaldando molto gli animi anche in politica in Germania e ce l'ha racconterà tra qualche minuto Cristina Giordano in collegamento in diretta con noi. Poi alle 5:15 invece parliamo della festa del ciliegio, che è una di quelle tante piccole feste che diventano anche tradizione, molto localizzate, molto spesso non sono neanche tanto pubblicizzate perché i luoghi sono piccoli, sono discosti. Oggi parleremo di questa festa che si sta tenendo proprio in questi minuti in Capriasca, che accoglie musicisti, anche filosofi, intellettuali, gente di tutti i tipi, che va intorno a un ciliegio in fiore spettacolare, le fotografie sono incredibili, un antico ciliegio, va intorno a questo ciliegio a festeggiare ogni anno la nascita della primavera, il ritorno della primavera. Ne parleremo con Muriel Hendrix tra una decina di minuti. Poi alle 17:35 con Jonathan Zanetta e Dario Galimberti parleremo dell'Angelo del Lago, che è una serie in animazione che inizia questa sera la sua programmazione sulla 1, serie che deriva a sua volta dal omonimo romanzo L'Angelo del Lago di Dario Galimberti, e Zanetta e Galimberti saranno entrambi con noi ospiti in una pagina intorno alle 5:30. Poi alle 5:55, possiamo dire intorno alle 6, invece con Pino Cacucci, uno degli scrittori traduttori italiani più noti degli ultimi 30 anni, autore di libri di viaggio, gialli, romanzi, fumetti, tra i volumi più recenti L'Elbano errante, è Dieghito e il Centauro del Nord del 2024. Ce ne parlerà lo stesso Pino Cacucci, che è stato intervistato dalla nostra Laura Piccina intorno alle 18. 18:15 per finire con K e Spalla, oggi Alessandro Robecchi, con il quale scherzeremo e racconteremo un po' degli ultimi acronimi arrivati dagli Stati Uniti. I DINK, Double Income No Kids, ovvero doppio stipendio niente figli, come sinonimo di coppie con un medio-alto reddito senza figli, sono in realtà una delle ormai più conosciute e anche più antiche di queste sigle. Ce ne sono di molto più recenti e molto più bizzarre che scopriremo insieme ad Alessandro Robecchi in questa puntata di K. Partiamo con la musica, Let's Write, con Michel Ngheosello, il brano si intitola Your Love.
Starts to move. the sweetest dream, and I remember your love. Yes, I do. All day, walk around, walk around, singing. All day, walk around, singing. Wake me up.
Your Love, si intitola il brano che apre oggi la nostra puntata di K. Ci spostiamo in Germania, lo hanno definito il caso Pelicot tedesco, anche se qui le premesse sono diverse e lo vediamo tra poco. Da settimane in Germania si discute di violenza nei confronti delle donne, in particolare dell'uso del cosiddetto deepfake come forma di abuso, scatenando anche l'intervento della politica e una massiccia forma di protesta. Vediamo di cosa si tratta e la saluto e la ringrazio per essere con noi a Pasquetta con la nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno Cristina.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tutto nasce dalla denuncia fatta da un volto noto della TV tedesca, Colin Fernandez. Cos'è successo esattamente?
Sì, dunque, Colin Fernandez è tra l'altro una conduttrice molto nota, come dicevi tu, in Germania, ha accompagnato la nostra generazione come VJ quando appunto ancora esistevano i VJ, ha condotto programmi divulgativi, è attrice di moltissimi film e testimonial pubblicitaria, insomma si vede spessissimo in TV, e il caso scoppia quando Fernandez denuncia pubblicamente l'ex marito, non uno sconosciuto, ma Christian Ulmen, attore cinquantenne altrettanto noto di commedie e serie TV, tra le tante cito Call My Agent nella versione tedesca. Fernandez di fatto lo accusa di violenza fisica e digitale, ma anche di usurpazione di identità, ingiuria pubblica, minacce, e diciamo i reati, le accuse diciamo sono molte. E perché? Perché per anni Colin Fernandez è andata alla ricerca del suo stalker digitale, da anni sapeva che c'era chi creava profili nei social usando il suo nome, le sue foto, tra l'altro in modo così preciso e minuzioso che lei stessa veniva accusata di essere il profilo fake dalle piattaforme, e sapeva che venivano diffusi video e foto pornografici, alcuni creati con l'intelligenza artificiale, in altri invece in cui le donne rappresentavano delle donne, insomma c'erano delle donne che le assomigliavano così tanto che poteva essere lei, veniva fatta passare per lei. Ecco, è nascosto dietro a questi profili fake, dietro alle sue foto, insomma alle sue generalità, ci sarebbe stato il marito, questa è l'accusa, che avrebbe tra l'altro avuto chat spinte con altri uomini, molti dei quali della sua cerchia professionale televisiva e anche cinematografica. Ecco, tutto questo ha avuto una durata di anni, stiamo parlando di anni, e sarebbe successo quando erano ancora sposati. Tra l'altro Fernandez anche in passato, prima ancora che esplodesse diciamo questo terremoto mediatico, parlava spesso di questo fenomeno, del problema dell'odio in rete, della violenza digitale eccetera, senza però sapere che quello stalker che cercava in realtà lo aveva in casa.
Mamma mia.
E si spezza, tra l'altro.
Che scenario spaventoso, scusami, ti ho interrotto, poi,
poi
ci racconterai il resto.
No, è assolutamente spaventoso lo scenario, perché appunto emerge ovviamente, come è stata anche la tua reazione, uno scandalo familiare gravissimo, si spezza tra l'altro l'immagine di una delle coppie più amate della TV tedesca, ma appunto di questo terremoto mediatico si parlerà in generale molto molto a lungo, al di là di quella che poi è il caso giudiziario.
Tu tra l'altro dicevi, si sono separati di recente, sono stati sposati per tanti anni, quindi ancora quando erano sposati capitava questo orrore. E come mai arriva solo adesso la denuncia?
Allora, la denuncia è stata resa pubblica da un'inchiesta del settimanale Spiegel, che è uscito il 19 di marzo, che ha raccolto la versione dei fatti di Fernandez, seguendola per settimane e settimane, mettendo insieme tutti i tasselli della storia, sentendo testimoni, raccogliendo chat, foto, verificando insomma quanto detto da Fernandez, e a quanto risulta ai giornalisti dello Spiegel sarebbe appunto tutto, combacerebbe diciamo con il racconto fatto da Colin Fernandez. E tra l'altro nel lungo articolo riportato dallo Spiegel viene appunto riportato anche un passaggio fondamentale raccontato dalla stessa Colin Fernandez, e cioè, e verificato tra l'altro dai giornalisti, cioè che 2 anni fa lo stesso Ullmann avrebbe confessato alla moglie in forma privata di essere stato lui a creare quei profili. E questo ovviamente le ha fatto crollare il mondo addosso. Questo succedeva diciamo a dicembre di circa 2 anni fa. Da lì poi Fernandez ha denunciato alle autorità tedesche, che però non portano avanti il caso, e questo è un punto un pochino da chiarire ancora. E poi successivamente, visto che Fernandez vive gran parte dell'anno a Maiorca, ha deciso, diciamo su suggerimento di un'avvocata specializzata in violenza contro le donne, di denunciare anche alle autorità spagnole, anche perché sappiamo che la Spagna gode di una legislazione più severa, appunto con maggiori tutele per le donne vittime di violenza, anche se negli ultimi giorni è uscita fuori la notizia sulla stampa tedesca che il caso potrebbe passare e potrebbe ripassare in qualche modo alle procure tedesche, quindi vedremo.
Ecco perché dicevamo caso Pellico, perché in effetti assomiglia per certi versi a quello che è successo in Francia. Le reazioni da parte dell'opinione pubblica e della politica quali sono state?
Beh, sono state diciamo molto molto forti. Ullmann però in un primo momento non ha voluto dare la sua versione dei fatti, non ha voluto tra l'altro rispondere alle domande di Spiegel offrendo solo uno scambio con il suo avvocato. Tra l'altro la settimana scorsa il suo avvocato ha pubblicato su X un comunicato in cui spiega che vuole intraprendere un'azione legale contro Spiegel, smentendo alcuni punti dell'inchiesta, in particolare smentisce l'uso di foto e video deepfake, quindi insomma costruite con l'intelligenza artificiale. Non ha però smentito il suo ruolo nello stalking digitale di cui parlavo poco fa, e che lui stesso avrebbe confessato a Fernandez. Ovviamente poi saranno gli inquirenti ad accertare i dettagli del caso.
Certo.
Per Ullmann, tenendo conto della confezione, vale comunque la presunzione di innocenza, ma la vicenda ha aperto un dibattito pubblico senza precedenti. Ci sono state manifestazioni di piazza, talk show, dichiarazioni, prese di posizione da artisti politici a personaggi del mondo della cultura. Ovviamente molti colleghi e amici noti hanno preso le distanze da Ullmann, che tra l'altro, questa è una nota insomma che rende la questione ancora più grave, si dichiarava femminista, e hanno espresso solidarietà appunto nei confronti di Colin Fernandez. Tra le tante cito una lettera aperta sottoscritta da 250 donne che provengono dal mondo della cultura, della politica, del cinema e via discorrendo, in cui si chiede proprio al governo tedesco una legislazione più severa nei confronti della violenza digitale, nei confronti delle donne, con un occhio particolare ai deepfake. Dicevo appunto, ci sono state manifestazioni di piazza, ce ne sono veramente molte, da Berlino, Amburgo a Colonia, migliaia e migliaia sono scese in piazza, moltissimi sono giovanissimi e giovanissime che chiedono in massa appunto la stessa cosa, leggi più severe fondamentalmente, e che in qualche modo hanno preso Fernandez a modello per far cambiare, come appunto diceva la stessa Gisele Pellico, il fronte della vergogna, e come tra l'altro ripreso anche la stessa Fernandez.
Dicevamo anche della politica, il governo come ha reagito?
Diciamo che la ministra federale della giustizia Stefanie Kubik ha reagito quasi immediatamente, annunciando di voler colmare quelle che sono evidenti lacune legislative appunto in materia di, appunto, di violenza digitale. Ha proposto, tra le altre cose, di conservare gli indirizzi IP per 3 mesi, questo per velocizzare e facilitare le indagini in caso di aggressioni, e ha proposto, tra l'altro, di aumentare il personale delle procure, ma appunto sono proposte che poi verranno valutate prossimamente. Ci sono stati comunque numerosissimi interventi di politici di partiti diversi, Verdi, Cristiano Democratici, SPD e via discorrendo, che in generale appoggiano l'idea di norme più severe. Fa però discutere la posizione del cancelliere Merz, perché Merz invece ha spostato l'asse del discorso dicendo: è vero, bisogna combattere la violenza nei confronti delle donne, che però a suo dire arriverebbe, proverrebbe soprattutto da immigrati, e quindi ha spostato fondamentalmente il discorso pubblico su quello che è un suo cavallo di battaglia, anche se per in realtà poi i dati smentirebbero quanto detto da Merz, perché l'università di Tubinga dice che in realtà se il 65% delle denunce riguarderebbe uomini tedeschi violenti e solo il 35% non tedeschi. In generale è un fenomeno, insomma, si parla di questo fenomeno in maniera molto molto ampia, e se posso aggiungere un'ultima cosa, ovviamente il problema è che il dibattito tedesco rischia di essere fuorviante, di mostrare solo un lato della medaglia, cioè ovviamente sappiamo che non è solo un problema di deepfake. I deepfake sono una nuova forma, un nuovo strumento utilizzato, e questo è quello che fanno, insomma, spiegano anche moltissimi esperti. Il problema resta la violenza strutturale
Certo.
nei confronti delle donne, e il dibattito non è, diciamo, molto orientato a questo aspetto, cioè a vedere il fenomeno in maniera più ampia. Ricordo, tra le altre cose, che in Germania i femminicidi che sono ovviamente la forma più crudele della violenza, succedono, e quasi ogni giorno viene uccisa una donna anche in Germania, quindi il fenomeno dovrebbe essere trattato in maniera un po' più ampia.
Chissà che non sia questa l'occasione. Cristina Giordano, grazie per averci raccontato questa questione e a risentirci. Buon lavoro.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
La mer a brûlé, moi je le mets. La mer a brûlé, moi je le mets. La mer a brûlé.
La cantante Melissa Lavo con Cinema, il brano che sentivamo arriva da Haiti, sono le 17:20 in punto. E di cosa parliamo in questo spazio? Di una caratteristica un po' affascinante, direi, del Ticino, cioè quella di essere un luogo animato da una miriade di microfeste, di tradizioni di paese, che spesso non vengono rese pubbliche, anche perché vogliono rimanere locali, circoscritte, che si basano spesso sul passaparola tra vicini, su tradizioni più o meno antiche, più o meno consolidate. Molte di queste feste hanno in vario modo a che fare con l'arrivo della primavera e alcune di queste si agganciano ad eventi particolari. E noi stiamo sentendo in sottofondo, siamo collegati proprio con una di queste tradizioni, ne abbiamo intercettata una un po' per caso, che è la festa del ciliegio che si tiene a Sala Capriasca ogni anno in occasione della fioritura spettacolare di questo ciliegio antico. Allora saluto, ecco, noi per parlarne l'etnobotanica fondatrice dell'alberoteca di Sala Capriasca, Muriel Hendrix, che da diversi anni ormai è tra le persone che si occupano di organizzare questa festa e di decidere la data. Buongiorno Muriel, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Si sente già dal telefono che c'è una bella atmosfera, state cantando. Poi ci arriviamo anche a come si svolge la festa, però intanto ti chiederei come nasce questa festa e da che tradizione arriva la festa del ciliegio.
Ma la festa del ciliegio nasce proprio dalla bellezza del ciliegio stesso, che è un ciliegio giapponese, quindi con la sua bellissima fioritura rosa. E appunto l'idea è di ritrovarsi sotto questo bellissimo albero per celebrarlo. Quindi si canta, si mangia, si beve, si sta in compagnia. E appunto è proprio una celebrazione della primavera e della bellezza della pianta stessa.
Ma io dicevo che da qualche anno tu e altre persone, perché non, è difficile organizzare tutto da solo una cosa del genere, vi siete assunti l'incarico, l'onere e anche l'onore di proseguire questa tradizione che ha circa un 35-40 anni. Ci vuoi raccontare allora come è nata in passato e come mai è capitato a voi di mantenerla viva nel presente?
Sì, la festa è nata proprio, appunto mi raccontava il fondatore della festa poco fa, che era presente, che con amici erano sotto questo bellissimo ciliegio che avrà un centinaio d'anni e diciamo questo ciliegio va proprio celebrato, ci starebbe una bella festa, e così hanno iniziato. E poi la festa è stata tramandata tra i vari inquilini della casa che ospita in giardino questo bellissimo albero. Quindi io stessa ho conosciuto questo giardino per la festa del ciliegio, quindi la casa è passata di mano in mano a diverse persone e ci siamo tramandati anche la tradizione di portare avanti questa festa, che per chi l'ha vissuta è proprio un momento di ritrovo importante. Quindi è un po' tacitamente, come se con il contratto d'affitto si rileva anche la festa.
Tacitamente, però comunque deve essere chiaro che chi subentra nell'affitto comunque si farà carico anche del proseguo nel futuro della festa. Questa forse è una delle parti più divertenti. E dal punto di vista, so che ovviamente non volete farvi troppa pubblicità perché è una festa comunque in un luogo privato, è un giardino privato di una casa che voi affittate, nella quale siete in affitto. Dall'altra parte però la festa del ciliegio ha assunto delle dimensioni e ha un'aura intorno di simpatia tale da renderla qualcosa di diverso da un evento privato. Che rapporto c'è con la popolazione di Sala Capriasca?
Ma in genere appunto si coinvolgono i vicini, quindi si partecipa un po' nel vicinato a organizzarla. Chi non partecipa magari si gode la festa anche dal proprio giardino o dal proprio terrazzo. E quindi sì, è sempre una festa su invito, ma l'invito non si sa mai bene fin dove arriva. Quindi anche noi abbiamo sicuramente in giardino persone che conosciamo, amici di amici, poi amici di altri amici. Che vengono per condividere questo momento insieme. E quello che è molto bello, che parlavo con qualcuno prima, che tanti degli adulti di oggi sono stati bambini che erano presenti alle prime feste del ciliegio, e quindi di vedere come si è vissuta anche questa festa da bambini, da adolescenti, da nuovi adulti, e quindi questo è molto bello, avere dei punti di incontro che rimangono nel tempo e che si vivono in diverse fasi della propria storia.
È interessante, affascinante. A questo punto mi viene la curiosità di chiederti, non so se c'è lì qualcuna di queste persone più anziane che ricordano com'era la festa, se per caso sanno raccontarci come è cambiata la festa, ammesso che sia cambiata, perché poi non è detto che una tradizione debba per forza trasformarsi in qualcosa di diverso. Non so se hai lì sotto mano qualcuno a cui possiamo passare al volo, non l'abbiamo preparata, il telefono e ci può raccontare com'era la festa quando è nata, o se magari lo sai direttamente tu perché hai parlato con loro.
Ma ho provato prima a sondare il terreno se c'era qualcuno che se la sentiva di rispondere ed erano tutti molto coinvolti nella festa, mi hanno detto no, no, fai tu. Però appunto si sì, è detto che il carattere della festa comunque anche noi l'abbiamo cercato di mantenere proprio tradizionale, quindi questo senso di condivisione, noi prepariamo lo spazio, poi tutto il buffet, tutta la musica. Quindi l'arte anche in generale, ognuno è libero di portare la propria arte e quindi abbiamo proprio cercato di tenerla come ce la riguardavamo noi nelle prime edizioni che l'abbiamo vissuta. E anche adesso nei musicisti che suonano ci sono proprio musicisti che penso se non le hanno fatte tutte, ma quasi tutte ci tengono proprio a venire a suonare e a cantare per questa pianta,
Muriel
questa
Hendrix,
festa.
per questa pianta, per questa festa è anche bello come sinonimo. Prima di salutarci, così facci un po' sognare, raccontaci com'è il contesto adesso, chi sta suonando, magari se riusciamo anche a sentire qualcosa via telefono.
Allora, posso avvicinarmi di nuovo
Sì,
perché mi sono allontanata,
con
quindi ci sono un
piacere.
sacco di persone, alcune sdraiate, alcune appunto che cantano, che suonano, che chiacchierano, ci sono bambini che hanno l'anno, bambini di qualche molto intergenerazionale, abbiamo violini, una chitarra, delle percussioni, quindi abbiamo tanti strumenti. Magari vi lascio un attimo ancora sentire.
Sì, volentieri. Grazie. Questo era un pezzettino di Besame Mucho, mi sembra di intuire, anche se purtroppo si sente molto poco dal telefono.
Si sente poco?
Eh sì, purtroppo non rende, per cui beh, l'invito è quello di divertirvi e continuare la festa, e ringraziandovi anche perché davvero, poi anche come tu ricordavi, il fatto che ci siano bambini piccoli vuol dire che tra 30 o 40 anni, quando il testimone passerà alla prossima generazione, loro cercheranno probabilmente di mantenere la festa così come la stanno ricordando adesso, stanno fissando adesso i ricordi che permetteranno a questa festa di proseguire nel tempo, mi pare di capire.
E speriamo che possa anche essere di ispirazione per altri ciliegi o altre piante di altri giardini che verranno festeggiati, magari anche da qualcuno che ci sta ascoltando.
È un bell'augurio che rilanciamo con piacere. Muriel Hendrix, grazie mille per essere stata con noi e buon proseguimento di festa e un saluto a tutti quelli che stanno partecipando.
Un saluto anche voi, un saluto di gruppo!
Sente cantare. Grazie Muriel, a risentirci.
Si è sentito il saluto?
Sì,
Ok,
qualcosa si è sentito. Grazie mille.
grazie.
dritto di Chicago Sugar Man, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre m'allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy l'ho streggiato, sette banche ho svaligiato nello spazio limitato di un mattino.
Ragazzi, mamma mia che spago, quando per Chicago scendo a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, presto sparerà.
Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, deputato nel distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene un fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kant fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio da Ava Gardner rifiutai. Di Chicago Sugar Bean, ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate, sono il dritto di Chicago Sugar Bean. Sono il dritto di Chicago
In questo spazio parliamo della serie animata di Jonathan Zanetta, tratta dall'omonimo romanzo di Dario Galimberti, L'Angelo del Lago. È un progetto Grand Oberland Hotel Animation, Neni e Ritmiche, in coproduzione con la RSI. Ed è interessante per tanti punti di vista che racconteremo nel corso di questi pochi minuti con i nostri ospiti, che intanto saluto, sono qui con noi in studio. Jonathan Zanetta, buongiorno e benvenuto a K.
Buongiorno, buongiorno a tutte le persone all'ascolto.
E buongiorno anche a Dario Galimberti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, siamo nel 35, mercato di Lugano, un ladruncolo ruba delle ciambelle, succede un po' un parapiglia, il giovane gendarme Albino Frapolli lo insegue fino al malfamato ingresso, all'ingresso del malfamato quartiere Sassello, che ci ricordiamo nei documenti storici, era veramente un luogo che oggi è totalmente trasformato, ma allora era un luogo in cui era anche pericoloso avventurarsi, e parte da qui. Sia il romanzo che poi anche l'adattamento in forma di animazione. Allora, da dove nasce intanto, e lo chiedo magari a Jonathan Zanetta, l'idea di fare una serie animata intorno a questa storia pubblicata da Galimberti?
Ma l'idea è nata perché io stavo lavorando al mio film precedente, Boutique Patuzzo, che aveva una piccola parte ambientata al Sassello, e facendo ricerca sul quartiere Sassello, ero affascinato da questo luogo, sono capitato sui romanzi di Dario. Allora ho letto L'Angelo del Lago, poi ho letto anche gli altri, e quando l'ho letto ho detto ma questa sceneggiatura, questo romanzo è perfetto per una sceneggiatura, per una serie animata. E così l'ho chiamato, gli ho scritto, e poi ci siamo visti, e da lì è partita l'idea. Adesso, dopo circa due anni e mezzo di lavoro, siamo qui a presentarlo.
Dal punto di vista della ricerca storica, documentarsi per rendere credibile, anche storicamente attendibile, l'ambientazione nella Lugano di quasi 100 anni fa, che lavoro è stato, Galimberti?
Ma dunque, un lavoro innanzitutto interessante. Io, prima di scrivere il romanzo, avevo fatto una ricerca, perché c'erano stati dei concorsi nel 1939, quando hanno demolito il quartiere Sassello. È stato fatto un concorso d'architettura dove hanno partecipato diversi architetti luganesi, non da ultimo Rino Tami, ed è stato vinto da Bruno Bossi. Quindi avevo fatto una ricerca su questi progetti, e da lì ho conosciuto un po' tutta la storia del Sassello e le vicende che vi erano.
E insieme come avete lavorato? Lei ha dovuto riscrivere una sorta di sceneggiatura intorno al romanzo? Era così, ci raccontate un po' come è nata, come si è sviluppata questa storia in animazione? Non so chi vuole iniziare.
Sì, magari comincio io. Devo dire che ci siamo trovati dopo questo primo contatto. Io avevo anche qualche dubbio, perché dicevo, perché qualsiasi persona che scrive un romanzo magari si immagina di vederlo animato con le persone in un film, eccetera. Quindi ho detto, ma chissà come può essere un'animazione di un romanzo tutto sommato drammatico. Poi ho conosciuto Jonathan, mi ha fatto vedere le sue esperienze, ne abbiamo discusso, e adagio adagio è uscita, secondo me, una proposta che ci sta benissimo, con una grafica, io credo, particolare.
E allora parliamo della grafica. Che tecniche ha usato Jonathan Zanetta e perché?
Sì, con Grand Oberland Hotel Animation negli ultimi anni abbiamo realizzato una serie di animazioni. Cioè, l'idea è un po' quella di riprendere il filo interrotto dell'animazione nella Svizzera italiana, interrotto negli anni 70, 80, fino agli anni 80, quando si faceva parecchia animazione qua. C'erano anche grandi autori che venivano a lavorare in RSI, c'erano delle produzioni, eccetera. Allora, da un lato volevo riprendere, con le mie produzioni cerco di riprendere l'animazione classica, e dall'altra integro comunque anche le ultime tecniche generative, quindi uno sguardo anche verso il futuro. Sulla serie nello specifico ho usato una tecnica mista, quindi ci sono questi visi disegnati a matita che sono animati con una tecnica tradizionale, e poi ci sono dei corpi generati, mentre invece i fondali sono tutte immagini originali, oppure in certi casi rielaborate dove non avevo le immagini, che ho utilizzato grazie a una collaborazione con l'archivio storico della città di Lugano. Quindi volevo anche un po' valorizzare tutto questo splendido archivio fotografico, le fotografie di Vicari, Brunel e tutti gli altri grandi fotografi che hanno fotografato la nostra città il secolo scorso. E ecco, questo crea un'animazione su più livelli che dà anche parecchia profondità, secondo me, ai personaggi stessi. Quindi poi ci sono degli occhi invece che sono veri dentro queste facce. È su più livelli, alla fine è anche molto coerente. Volevo una soluzione visiva dove si potesse riconoscere in ogni frame che sei dentro la serie Beretta. L'idea era anche un po' quella, quindi si è manifestata così e poi l'ho seguita e sono arrivato.
Volevo un vostro parere di entrambi questa volta, prima di salutarci, su un elemento che, guardando in redazione il trailer della serie, abbiamo notato in diversi, ovvero una sorta di contrasto, volevo capire quanto voluto, tra la tecnica d'animazione, che è una tecnica piuttosto moderna, anche spiazzante per chi è abituato all'animazione classica, e viceversa il doppiaggio, la sonorizzazione, le voci che invece sono impostate in maniera molto classica. Noi ricordano molto il radiodramma, che qui a Rete 2 esatto. Ha ancora uno spazio fortunatamente ancora salvo. Volevo capire se è voluto questo contrasto. Sì. Magari chiedo a Zanetta e poi anche a Galimberti cosa ne pensa, qual è la sua valutazione sul risultato.
Assolutamente sì, avete proprio notato una cosa che abbiamo cercato. Difatti ho costruito prima tutta la parte audio. Io, venendo dalla musica, cerco sempre di fare più un arrangiamento che un montaggio. Cioè, vedo un po' le puntate della serie come ognuna è come una canzone per me. Difatti anche la musica ha un posto piuttosto importante all'interno di questa serie. E quindi sì, ho voluto mettere proprio una lettura stile radiodramma, tra l'altro anche con poca sonorizzazione, perché personalmente sono anche molto affaticato da tutte queste serie, da tutti questi film così sovrasonorizzati e sovrarecitati. Cioè, volevo una cosa dove il testo e la musica potessero trovare il proprio spazio. L'idea era un po' quella, quindi quell'effetto lì, un po' radiodramma, è proprio ricercato, è un po' come essere dentro uno sceneggiato televisivo degli anni 70, no? In certi momenti. Ecco, è un po' quella cosa lì.
E Galimberti che ne pensa?
Sì, io intanto direi che anche la musica è tutta originale, quindi particolare, è fatta apposta per la serie. Per quanto riguarda i dialoghi, a me piacciono molto perché sono incredibilmente realistici, cioè magari aggiungono espressività a questi disegni in maniera molto importante. Quindi ci sono dei momenti dove i visi, infatti disegnati, sembrano davvero veri, grazie anche soprattutto anche al dialogo.
L'Angelo del Lago, dicevamo, un romanzo di Dario Galimberti del 2023, uscito per Indomitus Publishing, che diventa una serie animata curata da Jonathan Zanetta e dallo stesso Galimberti. Prima di salutarci e ringraziarvi per essere stati con noi, come si fa a vederla concretamente?
Allora, da oggi, da stasera, all'interno della prima ora, per tutta la settimana, una puntata al giorno, sono 5 puntate, e poi sarà su Play RSI e sarà disponibile in streaming.
Grazie a Dario Galimberti e Jonathan Zanetta.
Grazie. Grazie a voi.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
Mi réveille la moi les gadiens, mi trappe mon Greg pour faire café, mi rendo sous mon bac de l'eau, mon corps les redgains puis bousé. Comme Gazibine, l'éléphant, yoga à moi comme un zézère. Mi bégaye mon tête, les toutes rousses, moi elle était molle dans mon causé. Mais comment ça, où la rampe là? Le pote là, l'était bien taqué. La lyrie avec moi, elle y dit, larga moi donne à moi nougat, larga moi donne à moi nougat. Mi saute des si mon téléphone, mi télodie. Sperme à l'érodé, les dents la cuisine à côté. Mais ça va et puis m'y en tourne, m'y enfile un palto pour aller. Pour pas qu'il m'y en liquitouni, et m'y saute dans l'escalier. Et m'y traverse la ville à pied, en courant comme un condamné. M'y arrive enfin, c'est un talon, m'y tape à peur sous son balcon. M'y ouvre la porte et m'y dit à moi, assise à où donne l'eau nous. La déboule c'est Marina, pourtant les plis qu'un cerf pour moi. Y'a ça va moi tout de suite à boire, moi la raconte à l'histoire. Il a dit à moi ou la fait coué, moi la donne à l'île Nouga. La timi fait un gros pétard et parti pour monter Lima. Il dit à moi mi ça mi est coué, moi aussi mi veut dit Nouga, moi aussi mi veut dit Nouga, moi aussi mi veut dit Nouga. Ah.
che bello domani, mi sveglio e non vado al lavoro. Ho preso riposo perché oggi ho comprato un telefono nuovo e avrò molto da fare per sincronizzare i contatti e archiviare le foto degli ultimi anni salvati da un dito che altrimenti avrei dimenticato. Ah, che bello domani, mi sveglio e non ho più un lavoro. Il contratto a progetto è finito, è scaduto e ora attendo rinnovo. Chiederò al sindacato, allo Stato, agli amici cattivi un sussidio per ricominciare. Mentre passo i miei giorni sdraiato a godermi la precarietà. Ma per fortuna ho un iPhone, un iPod, un iCloud e non ho resistito. Ho comprato un iPad, un iMac, un iWatch e non sono pentito. E me la prendo con l'Isis se il mondo non va, me la compro con leasing la mia dignità, quantomeno un iPhone, un iMac, un iPod e domani me incazzo. Ah, 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 che bello domani, mi sveglio e che liberazione, che mi sa faccio prima d'andare su Marte che andare in pensione. E mi offusco i pensieri giocando alla play, nei momenti più neri mi affido a real time, qualche cuoco su Sky, torno a casa dai miei e mi guardo la Roma. Ah, 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 che bello, domani mi sveglio e son ricco, sfondato, e mi compro una barca, una macchina grande, una casa col prato, e mia moglie bellissima prepara il caffè, i miei figli felici che corrono da me, neanche il tempo di un tè, che mi si aprono gli occhi e mi sveglio sudato. Per fortuna ho un iPhone, un iPod, un iCloud e non ho resistito. Ho comprato un iPad, un iMac, un iWatch e non sono pentito. E poi chi se ne frega della società, che con tutti i miei giga me la vivo da qua. Perlomeno ho un iPhone, un iMac, un iPod e domani che bello, domani mi sveglio e mi taglio le vene, molto meglio per tutti, io mi levo il pensiero e anche all'INPS gli conviene. Nella tomba mi porto l'iPhone e l'iPad, se vi serve qualcosa mandate un WhatsApp, giocherò a Candy Crush se ogni tanto vi va. Ben accetta una vita.
Mirko il cane, nome d'arte del cantautore romano Mirko Mancini, questa era Per fortuna. Andrina Bollinger con No One e poi arriviamo al momento dell'editoriale di oggi.
No one knows when, no one knows where, no one knows how, no one knows if anyone knows. Crashing down, battle up. Oh my hand, you won't get caught. No one speaks out, no one breaks rules, no one to fix taking risks if no one else does. Seven steps meant to D, the hardest thing is holding dignity.
No one knows when, no one knows where, no one knows how, no one knows if anyone knows. Crashing down, bottle up, oh my hen, you won't get caught. No one speaks out, no one breaks rules, no one to fix taking risks if no one else does. Seven steps, run on to D, the hardest thing is holding dignity. Is holding dignity. No words to lose, but holes to fill. Can tell your eyes, can tell your thrill. No words to lose, but holes to fill. Can tell your eyes, can tell your thrill. No words to lose, but holes to fill. Can tell your eyes, can tell your thrill. To lose, but holes to fill. Can tell your eyes, can tell your eyes. Can tell your eyes. Go.
Andrina Bollinger, No One.
Yeah, yeah, yeah.
I più sensibili ai temi del neocolonialismo e delle sue varie forme probabilmente conoscono già il concetto di colonialismo estrattivo. Un paese potente e predatorio stipula trattati asimmetrici con paesi più deboli per pompare ricchezza o risorse al di fuori del loro territorio in cambio di qualcosa. Solitamente il paese debole ottiene qualcosa di meno di quello che vale, quello che perde, altrimenti sarebbe un normale accordo di scambio e non colonialismo estrattivo. Il trattato poi non deve essere per forza tra due stati, spesso capita che gli accordi siano tra stati e grandi multinazionali. È il caso ad esempio della Coca-Cola in Messico, che si è spinta oltre e muovendosi in tutti gli ambiti possibili, a tutti i livelli e dobbiamo dire senza scrupoli, ha costruito un modello che è stato chiamato di colonialismo estrattivo culturale, detto anche coca-colonizzazione nell'ambiente dei ricercatori. Nel Chiapas, stato a sud del Messico dove oltre il 75% della popolazione vive in povertà, lo stabilimento Coca-Cola di San Cristobal de las Casas estrae ogni giorno milioni di litri d'acqua dalle falde acquifere locali. I numeri, secondo le fonti, parlano di circa 1 milione di litri al giorno, un po' di più. Nel frattempo, molte comunità indigene hanno accesso all'acqua potabile pubblica solo per poche ore al giorno quando ce l'hanno, perché le falde poi continuano ad abbassarsi. La concessione idrica è stata ottenuta con una certa facilità e a prezzi irrisori da Coca-Cola, dal momento che nel 2000 saliva al potere il governo in Messico di Vicente Fox, ex direttore di Coca-Cola Messico. Il sospetto di conflitto di interessi è appena percettibile. Ma Coca-Cola non si è fermata all'acqua. La sua potenza di penetrazione è stata così massiccia e incontrastata che in molte situazioni nel Chiapas la coca ha sostituito l'acqua come bevanda principale per i più poveri e per le collettività più vulnerabili. La Coca-Cola è diventata la bevanda principale perché di fatto è più sicura dell'acqua. Di acqua ce n'è poca, chissà come mai, e quella poca è spesso inquinata. In più la coca costa poco. Quali sono le conseguenze? Le più evidenti riguardano i bambini che a 10 anni hanno già problemi di carie dentale, sviluppano problemi intestinali perché il microbiota è alterato dal consumo eccessivo di questa bevanda e sono tra i più a rischio in Messico, statisticamente, per il diabete di tipo 2. Bambini. Un effetto collaterale meno evidente, ma ancora più significativo, è che la Coca-Cola sia entrata addirittura nelle cerimonie religiose sincretiche delle comunità indigene. Non si usa più l'acqua nelle cerimonie, visto che, come dicevamo, è poca e sporca. Ma la Coca-Cola, appunto, che per di più è frizzante, e in alcune cerimonie queste bollicine finiscono col simboleggiare l'espulsione dello spirito maligno dal corpo tramite il rutto. A proposito di colonialismo estrattivo culturale. È un sistema che pompa ricchezza e risorse vitali al di fuori di un paese già povero. Se volevate poi la ciliegina su questa torta, quest'anno proprio in Messico si terranno alcune delle partite dei mondiali, dei quali Coca-Cola è sponsor ufficiale dal 78, sono più di quasi 50 anni. La pubblicità della Coca-Cola, già presente praticamente ovunque nel Chiapas, aumenterà ulteriormente durante i mondiali, raccontando di una bevanda che è amica dello sport e del benessere collettivo proprio a quelle collettività che sta rovinando.
Spotlight, don't let it show that my heart went with her when I let her go. Don't let anybody see deep within the soul of me, or they'll see that something there is not quite right. Tonight, spotlight. Spotlight, that's way too much. Let there be upon the air a tender touch. Let your magic velvet hue bathe me in a gentle blue, softly so there's not a single tear inside. Tonight, spotlight. Standing here alone, don't let me recall again anything that might have been. Let me feel that losing her will be all right. Tonight, spotlight. Tonight, spotlight. Tonight, spotlight.
Johnny Cash con Spotlight, la voce è inconfondibile, e Dan Auerbach a accompagnarlo.
K.
Pino Cacucci è uno degli scrittori e traduttori italiani più noti degli ultimi 30 anni, autore di libri di viaggio, gialli, romanzi storici, fumetti. Tra i volumi più recenti ricordiamo L'Elbano Errante del 2022 e poi Dieghito e il Centauro del Nord, uscito nel 2024. Ma si deve menzionare anche Puerto Escondido del 90, da cui Gabriele Salvatores trasse il film omonimo. Qualche settimana fa è uscito per Mondadori l'ultimo romanzo di Pino Cacucci, Riparare i torti. Lui ne ha discusso proprio qui a Rete 2, ad Alice, questo sabato, nel nostro appuntamento dedicato ai libri. Sentiamo allora un estratto dell'intervista che gli ha proposto la nostra Laura Piccina.
Nel 2013 lei visitò l'Università di Tepic e venne a conoscenza di un libro sull'emigrazione italiana in Messico durante la Seconda Guerra Mondiale. Il viaje inesperado, questo è il titolo del libro, raccoglieva fotografie e documenti sugli oltre 300 marinai italiani che nel 1940 si erano ritrovati bloccati in alcuni porti del Messico. Anche nel suo riparare i torti, 10 navi mercantili italiane vengono requisite dal governo messicano. Che cosa racconta la sua storia e soprattutto dove finisce la storia con l'S maiuscola e dove inizia la fantasia?
Sì, ha detto giusto, è proprio così. Tutto nacque come idea, insomma, me la porto nella testa fin da allora, quando all'Università del Nayarit e poi successivamente anche a Guadalajara, perché poi queste persone venivano da Guadalajara. Lì all'università c'era un festival culturale a cui ero invitato e vennero alcune persone, famiglie, che erano i figli e i nipoti di quei circa 300 marinai italiani. Così scoprii, grazie a loro, che mi fecero anche vedere questo libro che avevano appena pubblicato e che lì presentavano. Poi Casa America di Genova, l'associazione culturale Casa America, mi ha fatto un'edizione italiana che poi mi ha fatto avere. Insomma, per riassumere la cosa che fece da spunto a tutto questo, l'evento storico è che il 10 giugno 1940 l'Italia di Mussolini dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. In quel momento c'erano 10 navi mercantili, soprattutto per la maggior parte petroliere, davanti al Golfo del Messico, e si ritrovarono con questa notizia. I marconisti trasmisero ai comandanti: siamo entrati in guerra. Quindi da quel momento loro erano bersagli legittimi della Royal Navy, la marina inglese, perché erano petroliere. Il petrolio, come ancora oggi purtroppo, era assolutamente necessario alle macchine belligeranti. Così i comandanti decisero di chiedere ospitalità, rifugio, nei porti messicani. 9 di queste 10 navi andarono a Tampico e una sola, che era più vicina a Veracruz, andò a Veracruz. Bene, lì cominciò questa storia realmente accaduta dei marinai italiani che si trovarono molto bene in Messico. Poi da lì li trasferirono a Guadalajara, cioè nell'interno, e molti si fidanzarono, poi si sposarono, ebbero figli, e quei figli sono appunto i loro discendenti che con i nipoti costituiscono quella che si può dire la comunità, per la maggior parte la comunità italiana di Guadalajara, italo-messicana ovviamente, perché poi nacquero tutti in Messico. Ecco, da questo spunto storico io poi ho imbastito un romanzo che ha una serie di protagonisti di fantasia, come appunto ha citato sia Furio, il Nostromo, che Aurelio, il marconista, che vengono travolti da appunto una serie di avventure e disavventure che mescolano continuamente la storia realmente accaduta con le storie che il narratore così si inventa per provare a immaginare come potrebbero essere andati i fatti.
Ho quasi l'impressione, quando leggo i suoi libri, di avere sempre a che fare con un bastian contrario. È un termine che a me piace tantissimo. Diversi anni fa lei aveva anche un blog intitolato Blog per viandanti, sfoghi, riflessioni notturne sui misfatti quotidiani, considerazioni poco pacati di un inguaribile bastian contrario. È un titolo che potrebbe essere uscito dalla bocca di Aurelio, che lei definisce un montanaro bastian contrario. Quindi che cosa vuol dire viaggiare però in riparare i torti? E il viaggio è sempre fatto in direzione ostinata e contraria, oppure qualche volta si può anche cambiare il vento?
Ma il viaggio di questi personaggi inizia con un lavoro che è quello del marinaio. Il marinaio di mille porti che approda e poi riparte. Quindi comunque c'è un inizio basato sul viaggio. Poi quando sono costretti a diventare persone di terraferma, in qualche maniera però, soprattutto i due protagonisti principali, che però sono 3 perché poi c'è anche Amalia, di cui magari accenneremo, e continuano a viaggiare sempre in direzione ostinata e contraria, perché si mettono contro quello che era, come si può definire, un probabile intervento della Germania nazista in Messico, perché voleva impossessarsi delle risorse del Messico. E quindi, altro fatto storico, è che nel Chiapas delle coltivazioni di caffè c'è c'era un nucleo molto forte, molto esteso di tedeschi nazisti che erano naturalizzati messicani ed erano grandi proprietari terrieri, e lì, insomma, senza anticipare nulla, i nostri due si cacciano nella tana del lupo. Quindi sì, in qualche modo è un viaggio che non smette mai, perché in tutto il libro continuano a spostarsi in cerca di riparare i torti o di vendicarsi per i torti subiti.
Rimaniamo sempre sui libri, sulla letteratura, e apriamo ancora il campo. Nell'ultimo decennio i romanzi sul fascismo sembrano avere particolare fortuna in Italia. Penso al Figlio del Secolo di Scurati, pubblicato nel 2018, libro che poi si è meritato il premio Strega del 19, oppure, per citare un titolo recente di cui abbiamo parlato qua ad Alice solo qualche settimana fa, Qualcuno da odiare, di Ilaria Rossetti. Oggi abbiamo particolarmente bisogno di riflettere sul passato fascista, o il fascismo non ci ha mai davvero abbandonato? Secondo lei, perché il fascismo rappresenta una struttura storica così interessante per il romanzo italiano?
Beh sì, è indubbio che non bisogna mai cessare di riflettere, di ripensare, di appurare, perché poi la storia ufficiale, che sia dei vincitori assoluti o di quelli che sono stati vincitori per un ventennio, comunque la storia ha tante falsità. Le guerre nascono sempre da falsità storiche, e infatti ci sono dei capitoli del mio libro in cui due personaggi, cioè il Nostromo e il colonnello Aguirre dei servizi messicani, in una sorta di lezione di storia recente, rivisitano degli eventi ponendosi dei dubbi, perché noi dobbiamo anche, soprattutto nei confronti della storia, nutrire dubbi, cioè mettere in discussione tutte le versioni ufficiali, perché sono quasi tutte false o comunque lacunose. E quindi sicuramente non ci possiamo permettere il lusso, la libertà di dimenticare cos'è stato il fascismo, a cosa ci ha portato. Lo stesso inizio del mio libro rende appieno tutto la scellerata stupidità di Benito Mussolini, che, per illudendosi di sedere al tavolo delle trattative da vincitore, in poche ore decide di dichiarare guerra a una Francia ormai stremata e vinta dai tedeschi e una Gran Bretagna tutt'altro che stremata e vinta, e che poi ci spezzerà le reni a noi. E questo lo fa perché appunto vuole correre dietro alla Germania di Hitler e far vedere che anche l'Italia ha vinto qualcosa, così mette nei guai, nella realtà, quelle 10 navi realmente esistite, che io cito con i loro veri nomi, anche se poi gli equipaggi hanno altri nomi, ma così chissà quanti altri, insomma, tutto per precipitare all'interno di una folle corsa alla guerra, che ancora oggi mi sembra di rivivere tutto questo. Cioè, ci sono degli scellerati che si buttano in guerre di cui non sappiamo né sapremo mai l'esito, perché forse diventano infinite, e così come sono infiniti gli odi e i rancori che scatena ogni guerra. E quindi far tesoro del passato dovrebbe servire a questo, cioè la storia dovrebbe essere sempre maestra di vita, ma purtroppo vediamo che non è così. Però ecco, tornando al fascismo, forse non ci abbiamo riflettuto ancora abbastanza, forse è ancora una presenza che rigurgita in continuazione.
Che io possa essere dannato, se non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà blasfemi. Tu non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo. Lo soffia il cielo. Così. Derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange, ruba qualcosa a se stesso, perciò io vi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta, ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto se cura con
che cosa sono le nuvole? E il pensiero va subito a quella scena memorabile con Totò che fa la marionetta di Iago nell'Otello buttato in una valle e Modugno che in cima a questa discarica canta questo pezzo il cui testo era di Pasolini. Beh, abbiamo a che fare con giganti. Saluto Alessandro Robecchi. Buonasera, bentrovato Alessandro.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Che meraviglia questo brano, tra l'altro la versione di Luca Gemma devo dire molto rispettosa anche filologicamente dell'originale di Modugno. Ma veniamo a noi,
sì,
Alessandro.
Sì, ho apprezzato.
Vero. Allora, prima di iniziare, perché questo è lo spazio editoriale, quindi tra poco ti darò subito spazio proprio per scherzare un po' in maniera semiseria intorno ai vari acronimi che da tempo ormai ci arrivano da oltreatlantico, che ultimamente assumono forme quasi comiche, per non dire bizzarre. Però prima volevo con piacere ricordare che mercoledì esce il tuo nuovo romanzo, Omicidi SRL per Sellerio. Allora, 30 secondi per raccontarci di che storia si tratta.
È una commedia nera, molto nera, con i miei personaggi, il biondo e quello con la cravatta, che sono due killer che ammazzano la gente per mestiere, quindi voi non fatelo naturalmente, non fatelo a casa, ma insomma nei gialli di solito il morto è all'inizio e poi si scopre il cattivo. E invece qua ci sono due cattivi che per tutto il libro cercano di... Ma basta, non dico nient'altro, insomma è divertente, è una commedia nera, ecco.
Una commedia
non
nera.
Non posso dire altro perché, esatto, i gialli è così, non se
sì, non si possono svelare più di tanto, sennò uno poi non lo legge, se gli dici già come va a finire. Esatto. Ricordo sempre quella scena finale di... di un film di Fantozzi, forse il secondo o il terzo, quando lui corre, il treno sta partendo con la figlia del mega direttore che gli urla: mi passi il romanzo, anzi allora mi dica chi è il colpevole, e lui urla: Dylan Chesterton Jr. Quei neuroni bloccati per sempre su informazioni poco utili ma divertenti. Ma,
esatto.
A proposito di cose divertenti e poco utili, acronimi in arrivo dagli Stati Uniti.
Sì, si parla, intanto parliamo di un disastro che è la natalità. Io non so se voi lassù in Svizzera ancora fate i bambini, ma insomma qua da noi è decisamente una cosa passata di moda, insomma, no?
E diciamo che l'Italia è messa peggio rispetto alla Svizzera come tasso di natalità, sì.
Il tasso di natalità nel 2025, quindi insomma l'anno appena finito, è stato dell'1,14%, che è bassissimo, che vuol dire un figlio è un pezzettino per ogni donna, insomma, diciamo in età ovviamente utile. Nel 2024 era sopra l'1,20, quindi insomma c'è un calo costante, consistente. Il 20% delle donne che fa un primo figlio smette di lavorare, per esempio, che è un altro dato agghiacciante. Ma la cosa che mi ha più, tutte queste cose, va bene, uno le legge sui giornali, trasecola, si dispiace, però vabbè, finisce lì, insomma. Poi io non ho più l'età di avere bambini piccoli, quindi non me ne preoccupo più di tanto. Però una cosa che ho trovato molto così, un po' tra il divertente e l'irritante, diciamo così, è la nascita di questi acronimi, no? Di queste sigle che definiscono i vari tipi di coppie che non hanno bambini, che già sarebbe più facile dire coppia senza bambini.
Sì.
Uno è il più divertente, che è la madre di tutte le categorie, è DINK, DINK, che vuol dire Double Income No Kids, cioè due stipendi, perché sono due, una coppia, sono due, e niente bambini.
Suona quindi, vagamente come un insulto, tra l'altro, non so se...
Sì, sia a quelli che hanno un stipendio solo e sia a quelli che hanno i bambini, quindi va bene. Però poi le cose si complicano, perché non bastava naturalmente un acronimo solo, allora ne è nato un altro che è più complicato, è GINK, che vuol dire Green Attitude No Kids, cioè gente che non fa i bambini, diciamo così, per non affollare il pianeta, per non lasciare un'impronta ecologica troppo grossa sul pianeta, e quindi insomma per salvare il pianeta non facciamo più i bambini. Io lascio a chiunque di riflettere un po' filosoficamente su questa cosa, che a me mi spiazza un po'. Però chi siamo noi per metterci a discutere gli acronimi degli americani? Ce n'è uno ancora più divertente, secondo me, che è il DINKWAD, cioè il Double Income No Kids, come prima, cioè due stipendi, nessun bambino, with the dog, cioè con il cane. Oh. Un'altra categoria ancora del calo della natalità, insomma, cioè due persone che stanno in coppia, quindi hanno due stipendi e hanno deciso di non fare figli, ma però hanno il cane, che non so cosa c'entri.
No.
Io ho tanti amici che hanno sia i figli che il cane.
Chissà quale sarebbe l'acronimo in quel caso. Ma in generale, non so cosa ne pensi, Alessandro Rovecchi, però l'impressione è che sia un po' cugino della semplificazione, cioè un mondo guardato con occhi molto sempliciotti, quindi che ne colgono solo alcuni aspetti superficialmente, è un mondo facile agli acronimi, mi pare.
Sì, è un po' un mondo di quiz con le crocette, no? Cioè che invece che imparare un concetto o comunque capire la complessità di un concetto anche molto grosso come quello del calo della natalità, e invece si creano delle infinite categorie, tutte naturalmente con la loro sigla, potremmo anche numerarle volendo, una, due, tre, quattro, e con la loro categoria, in modo da, come dire, segmentare il problema in tanti problemi diversi. Ed è una, come dire, una tecnica della banalizzazione, no? Cioè della semplificazione estrema. Non so, io per esempio ho un amico che è sicuramente un DINKWAD, cioè nel senso Double Income No Kids, ma con la macchina, with the car.
Ah.
E quindi cioè, possiamo crearne all'infinito, no? Anche sui mono income, poverini, cioè,
i mink
che magari sono
che suona molto male, bravo, quello in italiano,
sono molto molto male in italiano, infatti non l'hanno usato questo acronimo, non l'ho trovato sui giornali, che magari sono mink, cioè mono income, uno stipendio solo, anche essendo in coppia, questo è ancora peggio, che ovviamente è sempre una discesa sempre più verso gli inferi, però insomma quando mi trovo davanti a queste cose, che sono quasi sempre americane peraltro, mi irrito un po', perché davvero mi dà l'impressione di voler semplificare anche quello che non è semplificabile, cioè io vorrei che noi capissimo una volta per tutte che ci sono delle cose che non sono semplici, non tutto è semplice, non tutto è semplificabile fino all'osso, ecco, e quindi quando mi trovo davanti degli argomenti complessi, complicati, cioè i motivi per cui la gente non fa figli sono milioni probabilmente, alcuni validi, alcuni no, ma chi se ne frega, è una roba talmente privata che non è che puoi intervenire, diciamo.
Certo.
Ecco, e semplificarle così mi sembra, non so, un po' offensivo anche, insomma.
Sicuramente non aiuta. Sicuramente non aiuta a leggere la realtà. Io così, mentre ti ascoltavo, riflettevo sull'ipotesi di lanciare nell'etere un neologismo, una nuova parola che potrebbe essere sempliciottificare, perché semplificare di per sé non è un processo sbagliato, qui è proprio una visione sempliciotta che è quella che poi alla fine non ti fa capire.
Mi piace molto sempliciottificare, mi piace molto.
Allora,
non è un caso che tutte queste robe vengano dall'America, poi, peraltro,
mi rendo conto che suona
pensiero elementare,
suona
però
un po',
io lo dico lo
sì. No, ma siamo d'accordo, guarda, noi abbiamo una rubrica sull'italiano che ogni settimana punta il dito contro anglismi e semplificazioni linguistiche che poi sfociano nella semplificazione del pensiero e quindi dell'interpretazione della realtà e quindi dell'incapacità di stare al mondo capendo in che mondo stiamo.
Esatto,
a farla breve.
Se si parla male, si pensa male, questo
sì,
è.
Siamo d'accordo.
Esatto.
Alessandro, grazie. A questo
grazie
punto io
a voi, grazie mille.
Noi ci salutiamo e a questo punto io saluto anche il nostro pubblico, perché si sono fatte quasi le 6:30. Ci salutiamo con Otopodo Conqueiro Roger e fateci sapere se sempliciottificare diventerà magari un verbo che cominceremo a usare. Chi lo sa che magari non nasca proprio da Rete 2. Alessandro, grazie, a risentirci, buona Pasqua.
Grazie a voi, ciao, ciao.
Quero ver quem vai chegar. Quero ver. chega para somar. Para de ver, é bonito te ver lá do alto do céu. Me vejo lá, e quem é de chegar, chega para somar. Para de ver, é bonito te ver lá do alto do céu. Yeah, yeah, yeah.